yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers. La notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 1 giugno del 2023, questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì di tutte le settimane, a partire dalle ore 7.50 su Radio Sonar, su Radio Grad, su Radio Sherwood, l'autoradio Radio Ciroma in FM, per chi ci segue dalla provincia di Cosenza. Bene, oggi è una giornata abbastanza complicata per chi si è interessato alle questioni calcistiche, dopo che siamo venuti da una forte e cocente delusione proveniente dalla partita, che molti avranno seguito, più lunga della storia, così ho sentito dire, in cui purtroppo una delle squadre italiane non è riuscita a conseguire la Coppa UEFA, una volta chiamata l'Europa League. Bene, abbandoniamo questo piano calcistico per addentrarci dentro questioni che ci competono di più e riguardano le considerazioni finali di Ignazio Visco, governatore di Banca d'Italia, che dopo 12 anni abbandona appunto la poltrona che ha mantenuto per così tanto tempo. E come ogni anno c'è un rapporto che viene pubblicato e commentato sia da Banca d'Italia che da altri organi di disinformazione. Poi in queste presentazioni pubbliche non possono mai mancare personaggi appartenenti alla classe dominante, sempre nelle istituzioni. Tra tanti c'era in prima fila anche Mario Draghi, e tutti e tutte conoscete sufficientemente. Ebbene, ecco, abbiamo ancora una volta un aspetto estremamente contraddittorio che emerge da queste dichiarazioni. Si parte dall'inflazione, si dice e sostiene appunto Visco che prima del 2025, se tutto va bene, non si convergerà verso il 2% dell'inflazione, che è un numero, una quantità indicativa che metterebbe un po' in pace tutti coloro che si occupano di economia. È una soglia considerata positiva per il sistema economico, ma ciò non vuol dire nient'altro che nei prossimi 2 o 3 anni dovremmo accettare come lavoratori salariati una riduzione del nostro potere d'acquisto, quindi del nostro salario, di ben 10-15% l'anno. Quindi non solo non riusciremo a recuperare quello che è successo negli anni precedenti, ma al contrario, verremo a trovarci tutti quanti in una situazione ancora peggiorativa. E oltretutto, dinanzi a un'evidenza che lui stesso dice essere sostanzialmente inevitabile, ecco, le sue dichiarazioni per quanto riguarda il mondo del lavoro sono profondamente contraddittorie e noi assolutamente le troviamo offensive, poiché si dice che, leggo testualmente, nelle contrattazioni del mercato del lavoro va evitato un approccio puramente retrospettivo, poiché una dinamica retributiva che replicasse quella dell'inflazione passata non potrebbe che tradursi in una vana rincorsa tra prezzi e salari. Quello che occorre per un recupero del potere d'acquisto è una crescita più sostenuta della produttività. Questo altro non significa che negare che sostanzialmente il recupero dell'inflazione può avvenire con l'aumento delle buste paga, sostanzialmente, ma ancora una volta giocarsi la carta, mai dimostrata scientificamente, che a un aumento dei salari corrisponde un conseguente aumento dell'inflazione, quanto invece sembra tutto il contrario. La Banca Centrale Europea, lo diciamo ancora una volta, ha certificato che questa inflazione si può definire chiaramente e inequivocabilmente come un'inflazione da profitti. Ed è un discorso estremamente grave e anche profondamente contraddittorio, come vedremo tra un po'. Poiché continua anche a dire che sostenere la politica monetaria della Banca Centrale restrittiva, quindi con tassi di interesse alti, come qualcosa di positivo. Ricordiamo a tutti e a tutte che ciò implica un incremento notevole delle rate dei nostri mutui, dei nostri prestiti, e dunque ancora una volta un attacco abbastanza di rilievo. Si vanta anche lui della presunta, aggiungiamo noi, vitalità dell'economia italiana, parlando di un recupero inimmaginabile durante il periodo del Covid. Già nel 2021 noi l'abbiamo denunciato più di qualche volta, che insomma i vari pacchetti, regalo, chiamiamo così, le politiche fiscali espansive, ricordate lo scandalo dei codici Ateco, i PNRR, i quantitative easing, sono stati tutti regali agli industriali che hanno generato di fatto un rimbalzo, ma secondo chi vi parla assai deludente. E quindi brindare come fa il governo alla crescita pari all'1% per il 2023 ci sembra assolutamente qualcosa di incomprensibile e sicuramente non condivisibile. Rimangono alcune perplessità, secondo il governatore di Banca d'Italia, per quanto riguarda il PNRR, che sembra essere un po' il tallone di Achille di questo governo, che non riesce a gestire affatto anche a livello comunicativo la questione. Ed è importante che egli anche, lo abbiamo detto in altre occasioni, lo leghi al fatto che l'Italia dovrà piegarsi necessariamente all'acquisizione del MES. Questa è una grande contraddizione, già che la Meloni, e in particolare, ma anche altri membri del suo governo, hanno sostenuto che appunto il meccanismo europeo di stabilità sia qualcosa che non verrà, insomma, che non dovrebbe essere mai poi preso in considerazione dall'attuale governo, utilizzando anche delle parole molto forti. Perché dicevamo contraddizioni? Perché poi lo stesso Visco si accorge delle enormi problematiche che esistono dal punto di vista del lavoro salariato. Addirittura si appella alla necessità di un salario minimo. Sappiamo che qualche giorno fa è stata presentata una proposta di salario minimo a 10 euro per tutti e per tutte le lavoratrici da parte di Potere al Popolo, verrà discussa appunto dalle Camere o comunque da alcune commissioni. E per riequilibrare la situazione del disagio sociale, ebbene, ecco, forse se si accorge del disagio sociale, riusciamo con difficoltà a vedere come ciò possa essere compatibile con quella necessità da lui stesso evidenziata di non avere un approccio, come lui, retrospettivo nella ricontrattazione, perché noi come salariati ci troviamo in difficoltà enorme. Anche chi apparteneva alla classe media si sta rapidamente proletarizzando, e 2 anni in cui avremo ancora un'inflazione al 10-15% per quanto riguarda le merci che normalmente compriamo, ecco, sarà qualcosa di estremamente difficoltoso, anche alla luce del fatto che lo stesso Visco ricorda come negli ultimi 3 anni, ricordiamo solo 3 anni, la popolazione italiana in età lavorativa, quindi compresa tra i 15 e i 64 anni, si è ridotta di ben 800.000 unità. Quindi abbiamo ben 800.000 lavoratori e lavoratrici potenziali in meno. È quello che viene definito in effetti inverno demografico. E allora non fa altro che dire, sì, ci vuole una maggiore e migliore gestione del flusso dei migranti. Facendo dei calcoli molto rapidamente ci si accorge che per tornare ai livelli di 3 anni fa, quindi nel periodo del Covid, in termini di PIL potenziale, quindi dunque di produzione potenziale, avremo bisogno di ben 300.000 migranti formati ogni anno, altre che quelle decine che arrivano con i barconi che i buzzurri di governo vorrebbero mandare via o che reputano essere le cause di una ipotetica sostituzione razziale, che è una volgarità che neanche può essere commentata. E si accorge anche che dal lato giovanile, quindi coloro che entrano sul mercato del lavoro, è una situazione appunto per loro assolutamente precaria. Lavoro a termine, dice lui stesso, è precarietà prolungata. I dati che commenta mostrano come dopo 5 anni la gran parte dei lavoratori a termini giovani sono rimasti ancora precari, e dunque non c'è assolutamente la possibilità immediata, come viene appunto propagandata da più parti, di entrare, diciamo, in un mercato del lavoro più o meno stabile, quando sappiamo bene, in effetti, con l'approdo del Job Act, anche le garanzie del lavoro a tempo indeterminato si sono dissolte molto rapidamente e in maniera molto tangibile. Quindi, quali sono le soluzioni dinanzi a un discorso così contraddittorio? Immaginarsi un futuro come vuole appunto il governatore di Banca d'Italia? Beh, direi proprio di no, anche alla luce del fatto che il governo procede ancora nelle sue vittorie elettorali, ma secondo noi comincia a traballare su alcuni piani in cui cominciano ad emergere appunto le loro contraddizioni enormi, e soprattutto perché poi l'economia mondiale continua a rallentare, ad avere delle difficoltà. Messo da parte, come avevamo già detto, l'ipotesi di default degli Stati Uniti, la Cina suona un campanello d'allarme, già che l'indice di produzione manifatturiera continua ad essere al di sotto delle attese e questo fa tremare tutto il mondo, incluso quello che ci riguarda più da vicino. Ringraziando tutti e tutte per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e a risentirci nelle prossime giornate.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.